chiama Gesù, 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 sì.
Luz facendo cuor fargli aspettare. Metti luce nel mio cuor, Gesù. Metti luce nel mio cuor, fargli aspettare. Fargli aspettare, non te di qua giù.
Osanna, canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna, Cristo è re dei re.
Canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna, Cristo è re.
Metti luce,
metti luce nel mio cuore, fatti aspettare. Metti luce nel mio cuore, Gesù. Metti luce nel mio cuore, fatti aspettare. Fatti aspettare, non te dico giù.
Osanna, canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna, Cristo è re dei re.
Canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna, Cristo è re. Canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna, Cristo è re dei re. Canta Osanna, canta Osanna, Osanna, Cristo è re. Canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna, Cristo è re dei re. Canta Osanna, canta Osanna, canta Osanna, Cristo è re.
Metti luce nel mio cuore,
fammi aspettare. Metti luce nel mio cuore, Gesù. Metti luce nel mio cuore,
stella del mattino.
Anche tu devi sapere. Signore, siamo qui nella Tua presenza e Ti preghiamo di benedire ancora il Tuo popolo. Signore, nel nome di Gesù Cristo, resta con noi e benediscici, Signore, attraverso la parola, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen, alleluia. Ti invito a prendere Atti degli Apostoli, capitolo 13, verso 1 e verso 2. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ora in Antiochia, nella chiesa che vi era, v'erano certi profeti e dottori, cioè Barnaba e Simone, chiamato Niger, e Lucio Cireneo, e Manaen, figliol della nutrice di Erode Tetarco, e Saulo. E mentre facevano il pubblico servizio del Signore e digiudavano, lo Spirito Santo disse: appartatemi Barnaba e Saulo per l'opera alla quale io li ho chiamati. Vogliamo dire amen? Dio sia lodato e benedetto in eterno. Fratelli, ringrazio il Signore perché la parola di Dio riempie la vita e dà una forza particolare. Sapete, devo fare una confessione. Ora sono circa 13 anni che predico la parola del Signore e predicare quasi ogni giorno potrebbe diventare un qualcosa di pesante per un uomo. E io vi confesso una cosa: se io dovessi predicare da predicatore che magari ha ricevuto anche una chiamata da Dio, vi dico la realtà, non sarebbe semplice portare avanti l'incarico che io porto. Perché per portare avanti un popolo, per poter ogni giorno sentire quella fresca unzione, occorre la rivelazione di Dio giornaliera. Oggi più che mai comprendo come l'uomo di Dio riusciva a predicare così sovente, perché la rivelazione di Dio, alleluia, era nella sua vita, gloria a Dio, e i soggetti venivano fuori in modo meraviglioso. Si rischia spesso e volentieri di diventare formalisti, cioè essere pastore di una comunità e quindi ricoprire una certa responsabilità all'interno di una chiesa. Questa è la mia visione, può essere che qualcuno potrebbe dire non è come dici tu. Secondo me non è solo predicare la parola o insegnare dei buoni seminari, ma è avere la rivelazione giornaliera che Dio ti dice quello che devi dire. Amen. Solo attraverso questo tu puoi portare la responsabilità di un popolo e comprendere ciò che Dio vuole dire. Alleluia. E così attraverso questo possiamo muoverci per lo Spirito e possiamo ricevere da Dio quello che Lui vuole, che noi diciamo. Che cos'era la Chiesa di Antiochia? Era un luogo nella quale, specialmente dopo il tempo che Stefano fu lapidato, trovarono un rifugio molti santi di Dio. E in quel tempo, dice la Scrittura, che in quel luogo vi andarono uomini di Dio della portata dell'Apostolo San Paolo. Vi era tra l'altro tra Antiochia e Gerusalemme una buonissima comunione, cioè entrambi comunicavano spiritualmente e tra di loro vi era molta affinità spirituale. La Scrittura ci mostra addirittura che in questo luogo, e il Signore mi riconfermava proprio questo, vi erano dei profeti e dottori costituiti da Dio. E sapete, se seguiamo la via che seguì Paolo, Paolo giunge agli apostoli, ma dagli apostoli, essendo lì in questa meravigliosa testimonianza a contatto con la Bibbia, perché sapete, gli apostoli comunque rappresentano gli Evangeli, sono coloro i quali hanno avuto questo contatto meraviglioso, ma da lì lo Spirito di Dio mi mostrava come avvenne a Paolo qualcosa di meraviglioso. Paolo viene condotto in Antiochia e qui riceve questo meraviglioso messaggio che dice così: allora, dopo aver digiunato e fatte orazioni, imposero loro le mani e li accomiatarono e prima ancora, e mentre facevano pubblico servizio del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: appartatemi Barnaba e Saulo per l'opera della quale io li ho chiamati. Notate una cosa, come vi disse a qualche culto fa, Paolo non aveva la necessità di avere una profezia dagli uomini di Dio. Capitemi quello che voglio dire. Paolo aveva avuto un incontro diretto col Signore Gesù Cristo. Però notate la meravigliosa armonia che c'è tra gli uomini di Dio, tra loro, i veri uomini chiamati da Dio. Paolo va dritto dritto agli apostoli costituiti da Dio. Ma Paolo passa dalla Bibbia e dalla Bibbia vediamo che va dritto alla rivelazione in Antiochia, egli aspetta attraverso la preghiera e il digiuno, viene la rivelazione di un mandato che già gli era stato affidato, ma che adesso veniva palesato ancora dallo Spirito Santo e veniva inviato da Dio. Cosa significa, fratelli? Tu puoi avere una visione del ministerio, tu puoi avere una chiamata riguardo a un ministerio, ma è importante dimorare, potremmo dire, in Gerusalemme, aspettando che Dio dica: va in questo luogo, perché io ti mando in questo luogo. Amen, gloria al Signore. E così Paolo, pur essendo un uomo con un ministero meraviglioso, ne aveva più di uno, gloria al Signore, egli aveva la completezza dei ministeri, perché era anche dottore e profeta, qui lo troviamo, gloria al Signore, riceve. Ma Paolo aveva bisogno di qualcuno che gli profetizzasse? Qualcuno potrebbe dire no, amen, è vero, non aveva la necessità, ma il Signore mantiene meraviglioso quella parola che dice che la Chiesa è un corpo dove tutti i membri, alleluia, sono in una stretta comunione spirituale. E il Signore, alleluia, ci dice questa sera: ora in Antiochia, nella chiesa che vi era, v'erano certi profeti e dottori, cioè Barnaba, Simone, chiamato Niger, Lucio Cireneo e Manaen, figliolo della nutrice di Erode il tetrarca, e Saul. Quello di cui vi voglio parlare questa sera è questo Manaen, è dove il Signore mi ha fatto posare gli occhi. Questo uomo, insieme agli altri uomini di Dio, ma lui, secondo la storia, era, diciamo, il leader di quel movimento dove vediamo che nascono, ci sono altri uomini di Dio usati con potenza, era un luogo diventato in cui Dio manifestava molto la profezia e il dottorato. E io dissi: Signore, ma non avevi tu i tuoi uomini in Gerusalemme? Ma il Signore mi portò che Antiochia era un'altra punta strategica dove attraverso la persecuzione si erano rifugiati questi uomini di Dio, ma dove Dio attraverso in questo luogo si manifestava a livello mondiale. Cioè, queste sono cose che troviamo, possiamo confrontarle con la parola di Dio. Da questo luogo vediamo che uomini come Paolo vengono tirati fuori, alleluia, e mandati nel mondo. Ma anche in questo luogo, quando scese quel profeta, vi ricordate nella parola di Dio, quello che annunziò la carestia d'Agapo, quest'uomo di Dio aveva meravigliosamente questo ministero che poté anche profetizzare a Paolo quello che doveva avvenire in Gerusalemme per lui, che doveva essere legato, ed era l'uomo che aveva profetizzato la carestia che doveva venire, e ciò avvenne. Notate quando, alleluia, un movimento è coordinato appieno dalla potenza dello Spirito Santo, si diventa una potente dinamite. E questo è quello per il quale mi lotterò in questo ministero. Questi uomini esercitavano il dottorato e la profezia, e questo Manael che troviamo qui, il suo nome deriva proprio da un attributo di Dio che è porta dritto dritto, sapete a che cosa? Consolatore. Perché consolatore? E oggi il Signore mi ammaestrava. Fratelli, ci sono due metodi fondamentali per consolare una persona. Vi porterò sul consolatore, fratelli, lo Spirito Santo, ci sarebbe di parlare non in seminari di un'ora, chissà quanto, ma voglio parlarvi di qualcosa. Sapete cosa è scritto riguardo a Giobbe? Giobbe riusciva a dare consolazione alle donne vedove, alle donne che avevano perso tutto, e così gli uomini di Dio. Come facevano? Attraverso la parola di Dio risollevavano il cuore. Amen. Quindi un mezzo di consolazione è che cosa? Avere la parola di Dio, il dottorato. Perché attraverso la parola di Dio vedi il fratello afflitto, come mi è capitato fino ad oggi, gli dico: ma se tu non avresti la prova, saresti in questo luogo? Veramente hai ragione, sicuramente non sarei in questo luogo. Allora la prova per la parola di Dio è anche un mezzo che ti porta nella presenza di Dio, e in quel modo l'anima viene consolata, e questo è il dottorato. Ma poi arriva il così parla il Signore, così parla il Signore e Dio ti guarirà, e quello è anche un mezzo in cui Dio ti porta la consolazione, perché ti mostra che verrai guarito. Questo avviene attraverso la parola e lo spirito. Quando in un ministero ci sono tutte e due cose, alleluia, sapete com'è? Come quando Dio ci mostra i due vegliardi, la legge e la testimonianza, Elia e Mosè. Quella non è altro che la lampada, è lo Spirito Santo, è la parola di Dio illuminata attraverso lo Spirito Santo. Perché tu puoi avere la Bibbia, ma se non hai la rivelazione dello Spirito Santo, se non c'è lo Spirito Santo che ti guida, resterà una lettera morta. Egli dice: non ha fatto ministri della lettera, ma ministri per lo Spirito Santo. Dobbiamo avere lo Spirito e la parola, gloria al Signore, perché in questa meravigliosa realtà la lampada si accende. La lampada, alleluia, nella chiesa prende la giusta forma e vi è la giusta luce. Ora Antiochia era un luogo pagano, era la capitale dei Siri, poi diventò colonia romana, e questo mi riporta che Dio, alleluia, fuori da quella Gerusalemme spostò il suo piano anche verso i gentili, e noi che siamo dei gentili chiamati da Dio a questa meravigliosa realtà, a questa meravigliosa grazia, dobbiamo tornare alla vera potente dottrina della parola, e così si manifesterà la potenza dello Spirito Santo. Credetemi, 13 anni ho passato a fare il predicatore, e adesso dico: in poco tempo, Signore, tu mi stai ammaestrando. E allora che contano gli anni, no, fratelli? Conta meditare la parola di Dio. Ma sapete come? Bisogna azzerare la mente e ricominciare da zero. Ecco quando il Signore disse a Nicodemo: occorre rinascere di nuovo. Se io prendo un bambino e non gli inculco la religiosità, non gli inculco ciò che deve pensare perché ha fatto parte di una chiesa cattolica o evangelica, e lo metto lì e incomincio a leggere, egli non sarà contaminato da tutte quelle che sono le dottrine, i dogmi umani, ma percepirà soltanto quello che la parola dice. Allora sperimenterà la potenza di Dio. E abbiamo la necessità di accostarci alla Bibbia in una semplice, alleluia, visione, di credere che quello che è scritto lì si manifesta nella nostra vita. Si manifesta nella nostra vita. Alleluia. Fino a stamattina, però lo sto riservando questo messaggio per la Santa Cena, meditavo proprio l'idea della vita del peccato che si muove nell'uomo. Quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio, alleluia, non hanno più la tendenza a peccare, cari nella grazia. Il giusto vi è meno 7 volte, comprendetemi, gloria al Signore, ma non c'è più. Perché? Perché essi ritornano indietro al tempo della Genesi. Una volta che loro, alleluia, viene azzerato nella loro vita il male, sentono l'attrazione verso il bene, e l'uomo non ha più la necessità di peccare, perché il valore del peccato glielo dà l'uomo, e il Satana cerca di accenderlo nella vita. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo la potente rivelazione di Dio nella nostra vita, valutiamo il peccato. Ma cos'è il peccato? Cos'è quel serpente? Cos'è quell'albero della conoscenza del bene e del male? E niente di fronte alla gloria di Dio, di fronte a Dio che parla, alleluia. E il peccato stesso comincia a diventare un'ombra Alleluia. Comincia a scomparire nella nostra vita perché non ci serve più. Ecco perché non necessita più, fratelli, neppure la legge. Perché la legge viene attraverso la conoscenza del peccato. La legge è per chi vive nel peccato. Ma se un uomo è rinato di nuovo ed è condotto dallo Spirito, è sotto solo una legge, la legge dell'amore. Vogliamo applaudire e benedire il Re. Alleluia. Cos'è il peccato? Cos'è il peccato? È niente. Se lo guardiamo con gli occhi spirituali, è niente. Alleluia. E mentre viviamo sulla terra, c'è la nostra proiezione, il cielo, gloria a Dio. Cominciamo a guardare quel regno e siamo giorno dopo giorno proiettati in quel giorno. Meraviglioso quando Dio ci chiamerà e voleremo nella sua presenza. Non più turbamenti. E soprattutto il valore della vita. Sotto la giusta proiezione, comprendere che tutto quello che ti è successo nella vita, e molte volte ti sei lamentata, hai detto: Signore, ma perché sono nata sfortunata? E ci sono sorelle anche qui presenti che hanno molto sofferto, altri fratelli. Un giorno comprenderai che tutto è servito, tutto, anche le delusioni, anche i grandi idoli che magari avevi davanti a te sono crollati, perché alla fine. Un giorno disse giusto Gino, ed è stata anche la mia esperienza, e l'ho detto pure ieri, nel momento della grande afflizione uno riesce a trovare il vero contatto con Dio. Ieri dicevo questo, lo voglio ripetere in questo culto che sarà ascoltato da diversi anche attraverso internet. Se un uomo in un tavolo ha diverse pietre preziose, e una è la più bella, la noterà quella più bella. Ma sarà una forma di evangelo anche quello, perché prenderà la più bella. Ma se ad un uomo viene tolta tutte quelle pietre belle e gliene viene lasciata una sola, a quel punto, fratelli, egli vedrà in quella pietra preziosa il tutto della sua vita e si aggrapperà con tutte le forze e nessuno gliela potrà staccare. Non gli verrà in mente di dire: vabbè, c'ho le altre se perdo questa. No, fratelli. È così, se prima non perdiamo tutto nella nostra vita, alleluia, e dipendiamo da Lui e diciamo: Signore, ecco quando Lui diceva: chi non abbandona madre, figlia, moglie, così, ma non è che diceva di abbandonare o di lasciare, stava cercando di fare comprendere all'uomo che fino a quando l'uomo non abbandona tutto, cioè non si sgancia da tutto per guardare a Lui e farsi condurre da Lui e poi dedicarsi anche ai suoi vicini, non potrà mai vedere la gloria di Dio. E l'ostacolo più grosso, fratelli, è il nostro ego. Il nostro egoismo diventa, fratelli, spesso e volentieri, perché l'egoismo ci porta a ricercare il nostro bene, il nostro personale io. Ma se noi invece facciamo uscire fuori questo grande pavone dell'orgoglio, del nostro ego, fratelli, Lui prenderà il sopravvento nella nostra vita e Lui stesso ci condurrà. Oh, gloria a Dio per questa chiesa, che è una chiesa che ha la chiave per consolare e ha la chiave nella parola e nella rivelazione dello Spirito Santo. Uomini di Dio come Paolo passano da Antiochia e lì ricevono un'unzione speciale, comprendetemi in senso spirituale, gloria a Dio. Io ho il compito di darvi una mano. Ma poi la Chiesa deve incontrare il proprio amato. Non ci può essere una sposa che non conosce il suo fidanzato. Prima di sposarlo lo dovete conoscere. La realtà è che Dio ha presentato il regno dei cieli in Cristo. Noi possiamo entrare nel campo dell'eternità solo attraverso Cristo, alleluia, perché poi ogni spazio è temporale e la nostra prima Gerusalemme celeste la dobbiamo vedere in Cristo. Perché il tutto della vita eterna è lo Spirito di Dio. I cieli dei cieli, dei cieli, dei cieli, in eterno, fratelli, non possono contenere lo Spirito di Dio, alleluia. E allora prima di predicare sulla Gerusalemme celeste, predichiamo sullo Sposo celeste, l'Iddio eterno. E quando la sposa entrerà dentro di Lui, oh fratelli, sarà qualcosa di meraviglioso, gloria a Dio. E allora aspettiamo e cerchiamo Dio attraverso la preghiera e il digiuno. Noi dobbiamo imparare a non essere soggetti alle idee umane, ma essere soggetti alla conduzione dello Spirito Santo, perché questi uomini di Dio erano condotti dallo Spirito Santo e avevano una stretta sottomissione ai veri ministeri ordinati da Dio. Paolo non aveva la necessità, ma era sottoposto, e quando ricevette questo messaggio egli si mise in movimento perché era la conferma di quello che Dio gli aveva dato. Atteniamoci alla parola di Dio. E nella parola non ho mai trovato fallimento, gloria al Signore. Negli uomini sì, fratelli, ma nella parola non c'è stato mai fallimento. Per me gli uomini si possono proclamare Dio, ma io conosco un solo Dio, alleluia. E io conosco una sola parola, ed è questa di qua, fratelli e sorelle. E quando un uomo parla o profetizza, deve essere in accordo con la parola di Dio e i segni devono adempiersi. E non usciamo fuori dalle scritture, e spero che molta gente rientri nel Signore, perché le mie braccia sono aperte per quelli che vogliono stare nella comunione di Dio. Io ho sentito un'anima che mi ha detto: seppur mi sbaglierò, io sarò pronta a pagare con la mia anima. E io certe volte dico: ma fino a che punto si può arrivare? Cioè, se in me il Signore, vi dico verità, mi dicesse: sei nell'errore, io salgo sul pulpito e dico: fratelli, sono nell'errore. Ma a tal punto di dire: ma pur se io mi sbagliassi, pagherò con la mia stessa anima. Sapete che cos'è? Una condanna sopra la condanna. Ora, se dico questo, non è, anzi parlo con voi perché siete la mia famiglia, ma voi che siete qui e avete seguito come quei 12 che si radunavano, lo Spirito di Dio, alleluia, è come la pioggia, scende. Dio può pure battezzare, ma un discorso è che Dio manda la pioggia dall'alto, un discorso è bere l'acqua della vita che ci porterà avanti in un cammino lungo il deserto. Tu puoi avere un ristoro, Dio vede un cuore aperto, Dio può anche parlare qualche volta anche attraverso un'anima che in quel momento si apre il cuore a Dio, ma dai frutti si riconosce l'albero. E se nei frutti voi non trovate la parola di Dio, a quel punto, come dice Paolo, non Piero, sia per voi anatema. E questo voi andate a cercare cosa significa, è molto importante. State attaccati a questa, alla parola di Dio, la parola infallibile. A Lui vogliamo dare la gloria e l'onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.